liturgia di oggi ci invita a riflettere attraverso tutte e tre le letture su una dimensione sostanziale della vita umana e sulla prospettiva con cui cristianamente si può vivere questa dimensione. Si riferiscono tutte e tre alla questione affettiva e precisamente al rapporto tra l'uomo e la donna come espressione del mistero degli affetti, del mistero nuziale. Il libro della Genesi vuole, sia pur col suo linguaggio mitico, ma mitico non vuol dire non vero, ci dice l'origine di tutto questo. Dio, Yahweh, che ha creato Adamo, vuol battere la sua solitudine. Incomincia con gli esseri viventi, ma realizza che è qualcosa d'altro che Adamo cerca per superare la sua solitudine originaria, qualcosa che gli corrisponda. Ed ecco la nascita, la creazione della donna. Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. Si chiamerà donna Isha perché viene dall'uomo che si chiama Ish in ebraico. Ish, Isha, da noi, la nostra lingua, non si può mantenere con esattezza questa visione delle cose. Quindi già qui in un certo senso affermata la pari dignità, ma essa è poi sostenuta con termini molto evidenti anche dal brano di Paolo agli Efesini, tanto poco compreso oggi, perché si parla del fatto che il marito è il capo della moglie. E questa affermazione, e da qui si deriva che come la Chiesa, che è sottomessa a Cristo, suo capo, anche le mogli devono stare sottomesse, siano ai loro mariti in tutto. Ci può essere un elemento di linguaggio arcaico, ma la sostanza di questa affermazione è poi spiegata nella seconda parte della lettera agli Efesini, perché questo essere capo vuol dire che uno, che il marito, deve amare la moglie così come Cristo ha amato la Chiesa, fino a dare se stesso per lei, per renderla santa, perché la stessa Chiesa sia gloriosa e senza macchia né ruga. E così i mariti hanno il dovere di amare le mogli addirittura come il proprio corpo. Perché chi ama la moglie ama se stesso, nessuno mai ha odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. E per questo allora la donna e l'uomo lasceranno il padre e la madre, si uniranno, eccetera, eccetera, eccetera. Evidentemente, come anche la nostra cultura dominante, iperdominante, ci dimostra, questa posizione di fedeltà è dura da tenere. Ecco che allora, anche già al tempo di Gesù, si praticava la possibilità del ripudio. E dicono, Mosè ci aveva consentito di scrivere l'atto di ripudio. E Gesù riporta la questione al principio della creazione, quello che abbiamo visto, li ha fatti maschio e femmina, cioè perché vincono nella comunione corrispondente alla solitudine, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e due diventeranno una carne sola, non sono più due, ma una carne sola. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Da qui l'affermazione che chi ripudia la moglie o la moglie che ripudia il marito commette adulterio. Come aiutare i nostri giovani a recepire la profondità e la verità di questa concezione dell'amore matrimoniale tra l'uomo e la donna. Come far capire che qui dentro c'è una esperienza di affezione irraggiungibile diversamente. Un'esperienza in cui la fedeltà e l'apertura alla vita, diventando il nucleo costitutivo dell'amore, consentano la liberazione da ogni sbandamento e accompagnano gli sposi fino alla morte dentro una reciproca capacità di dedizione che fa scaturire la loro verità e la loro maturità. Dobbiamo, quando si è stati chiamati alla verginità, mostrare una capacità di amore come Iabel aveva concepito da principio verso tutti gli altri e verso tutte le cose, soprattutto nel quotidiano, come avviene per il marito e la moglie, così deve avvenire, per esempio, nelle case dei memores d'oro.